Riprendiamo il nostro dossier della settimana inaugurato ieri con Roberto Ciccarelli e il suo libro L'odio dei poveri, pubblicato da Ponte alle Grazie da pochissimo nel 2024. Oggi vogliamo seguire l'esperienza della povertà raccontata in Senza un soldo a Parigi e a Londra, Down and Out in Paris and London, prima opera completa dello scrittore britannico George Orwell, pubblicata nel 1933. Si tratta di un'opera a metà strada tra il diario, il romanzo, il reportage giornalistico, nella quale l'autore ci porta sulle soglie della povertà, nei bassi fondi della Parigi e della Londra della fine degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30, facendoci incontrare storie di indigenza, di patimenti, di fame, di freddo, di lavori estenuanti e di vagabondaggi. Il libro è strutturato in due parti principali, una dedicata a Parigi, l'altra a Londra, ed entrambe sono completate da alcune riflessioni di Orwell all'anagrafe Eric Arthur Blair. George Orwell è naturalmente il suo nom de plume. Ne parliamo oggi con Andrea Binelli, professore di lingua e traduzione inglese all'Università di Trento, traduttore dell'edizione italiana di Senza un soldo a Parigi e Londra, uscita nel 2022 per Newton Compton. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi. Allora, Orwell, dopo gli studi e alcuni anni passati nella polizia imperiale in Birmania, fa una scelta del tutto particolare. Lui, che viene da una famiglia benestante, decide di andare a vivere a contatto con la miseria in strada, assieme a persone che si trovano dunque ai margini della società. Da dove viene questa scelta, questa decisione di Orwell, Andrea Binelli?
Allora, è una domanda che si sono posti in molti e naturalmente non è facilissimo rispondere. Ci provo evitando delle psicologizzazioni troppo facili e, come dire, di comodo. Intanto bisogna dire che la sua famiglia è sì benestante, ma non lo è più come lo era due generazioni prima. Il bisnonno era addirittura coinvolto nella tratta degli schiavi in Giamaica, era una famiglia molto molto ricca, ma che nel frattempo aveva perso praticamente quasi tutte le sue risorse economiche, tant'è che il padre di Orwell è quasi un comune impiegato, lavora, è un sub-deputy officer, lavora nel dipartimento oppio in Birmania e non porta a casa chissà quali stipendi, tant'è che Orwell poi fatica ad accedere alle scuole di prestigio e lo fa soltanto grazie al suo merito, grazie a delle borse di studio che ottiene in virtù di quel merito. Quindi sì, famiglia benestante, ma forse più ex benestante, e che poi, una volta in cui Orwell si trova in quelle scuole così prestigiose, si accorge come le frustate sono spesso appannaggio dei bambini meno ricchi, e che i ricchi generalmente non vengono toccati dal frustino di chi quelle scuole le dirige. La sua esperienza che racconta in quelli che sono i suoi testi un po' più di memorialistica. Quindi questa prospettiva un po' esterna probabilmente è complice nella scelta intanto di andare in Birmania in un corpo militare estremamente umile, scelta che scandalizza un po' tutti quelli dell'ambiente dell'Eton College, ossia la scuola da dove provengono diciamo la fucina della super elite britannica. Questo in primo luogo, ma non solo quella scelta di andare in Birmania, ma anche la scelta a un certo punto, invece di scalare i vertici di quelle gerarchie militari, di tutto sommato dire no, basta, io svesto la divisa, io preferisco fare una scelta di campo che naturalmente sviluppa in quegli anni birmani attraverso la consapevolezza di quanta ingiustizia e di quanta ipocrisia retorica accompagna l'imperialismo britannico in quell'area e non solo. In parole sue decide di svestire i panni del poliziotto per mettersi dall'altra parte, ossia dalla parte di chi è oppresso. Inizialmente lo fa attraverso questa scelta che insomma sa un po' di San Francesco, sa un po' di io accosto San Francesco e le scelte punk, perché di fatto poi i contesti entro i quali lui le realizza sono quelli delle metropoli, Parigi, Londra. C'è da dire che ha un precedente abbastanza importante, che è quello di Jack London, certo. Il suo libro Il popolo dell'abisso, tutto sommato racconta un'esperienza simile.
E Orwell l'aveva letto?
che Orwell aveva letto, apprezzato e da cui si visse molto colpito. Jack London si precipitò negli stand londinese in particolare, quindi di fatto c'è quel precedente, ma forse ancora più di Jack London l'atteggiamento di Jonathan Swift, che è il suo maestro per eccellenza, il suo riferimento, il suo faro intellettuale, politico, e che a sua volta adorava, un po' come il nostro Machiavelli, accompagnarsi al popolo, al popolino anzi, perché da lì si rendeva conto che poteva capire meglio la realtà, viceversa, restando nei palazzi, restando negli ambienti, tra virgolette, borghesi, aveva soltanto a sua disposizione una visione superficiale che non entrava nella profondità della realtà.
Ma
Quindi forse questo senz'altro ha contribuito a quella scelta così particolare, ecco.
e possiamo dunque dire che proprio per le vicende che lei ci ha raccontato, l'idea di scrittura di Orwell è un'idea di letteratura come arte politica, proprio per combattere le ingiustizie che lui stesso
Certo,
vedeva.
sono assolutamente d'accordo e lo era anche lui, perché qualcosa di molto simile lo scrive nel 1945 in un saggio che si intitola Perché scrivo, in cui elenca le motivazioni per cui generalmente ci si dedica alla scrittura e lui stesso abbraccia senz'altro quella, la motivazione pura, al netto di ovviamente un riconoscimento narciso che include, un uomo molto onesto, ma sicuramente le due così spinte più forti alla sua scrittura sono sicuramente quella politica dell'impegno, del prendere parte, di un sentire partigiano nei confronti di una qualche ingiustizia a cui lui vuole porre rimedio e ovviamente sempre una dimensione estetica che non tralascia mai e che si rende conto non deve essere mai messa a tacere. Orwell non sarebbe mai stato d'accordo con la critica marxista di un Lukács. Anche se l'incontro fra i due non ci fu, perché si rende conto che senza il coinvolgimento, senza una sua mistica, niente si realizza. E quindi la sua letteratura è una letteratura che non vuole essere prolissa, anzi, darà sempre indicazioni molto precise in direzione di una semplicità, di una chiarezza, di un'esattezza della scrittura, ma sempre nella consapevolezza di riuscire a coinvolgere esteticamente ed emotivamente. Quindi decisamente
Lukács,
sì.
tra l'altro, ricordiamolo, un importante critico marxista ungherese, così era utile sottolineare l'importanza anche di questo nome che lei ha fatto. Ma per tornare al volume da cui siamo partiti, cioè Senza un soldo a Parigi e Londra, ieri parlavamo di Workfare con il nostro primo ospite, Roberto Ciccarelli. Ecco, in questo libro di Orwell, il tema del lavoro è centrale. Scrive Orwell: in pratica nessuno importa se un lavoro è utile o inutile, produttivo o parassitico. L'unica cosa richiesta è che sia redditizio. Il denaro è diventato il banco di prova del valore. Questa frase ci dice anche qualcosa del pensiero politico ideologico di Orwell.
Sì, ci dice davvero molto e a me fa particolarmente piacere parlare sulla scia di Ciccarelli, il cui libro ho apprezzato molto e che sicuramente sviluppa molti dei nodi già presentati da Orwell, ci sono tantissime linee di filiazione. Intanto questa, sì, noi siamo ideologicamente pensati, portati, abbiamo introiettato la valorizzazione delle persone attraverso quello che hanno. Eric Fromm lo osservò in chiave psicanalitica, ma è un atteggiamento che ormai si è concretizzato anche a livello pragmatico. Le persone sono per lo più da noi valorizzate, apprezzate o meno in base a quanto possiedono, a quanto possono fare in virtù del lavoro che fanno. Questo Orwell lo contesta già allora, diciamo, lo demistifica, lo mette un po', problematizza questa valorizzazione per via economica e tirando in ballo la questione della dignità, come lo stesso Ciccarelli fa, prima attraverso un resoconto molto dettagliato, di nuovo preciso, sensoriale di quello che è uno, la ricerca del lavoro. La prima parte del romanzo è dedicata alla ricerca del lavoro estenuante e accompagnata sempre dalla fame fisica, una ricerca frustrante che ti priva di qualunque dignità, dice Boris, l'amico del protagonista, noi non siamo persone che ci possiamo permettere il lusso di avere un'etica, diciamo, di rispetto. Quello è un lusso che se lo può permettere chi ha un lavoro, chi guadagna qualcosa. Noi non possiamo permetterci il lusso di rispettare le leggi e di rispettare le persone. Poi, oltre alla ricerca del lavoro, ovviamente, quando poi il lavoro c'è, Orwell denuncia quanto questo sia capace di rendere le persone ebeti, così stancante al punto di rendere le persone anche meno produttive. Ma secondo Orwell, e questa è un po' la sua sociologia, tutto sommato da principiante, ma interessante comunque da sviluppare. A me piace riprendere mano Orwell perché penso che ci sia una possibilità di svilupparne le sue potenzialità di significato molto più di quanto abbiamo fatto, no? Prendendola ad oggi come un totem culturale che ha dato. Ha prefigurato un presente già svelato, punto. No, Orwell in realtà ha fatto molto di più, è bene riprenderne certi concetti. E riguardo al lavoro, direi, e la povertà, è fondamentale quello che lui scrive. Arrivo a sospettare che le persone, i plongeurs nello specifico parigini, debbano lavorare così tanto tutti i giorni per così tante ore perché fondamentalmente debbano trovarsi prive di capacità di pensare e dunque di organizzarsi, magari in sindacati, per ottenere condizioni di lavoro migliori. Questa è una valutazione che forse prefigura un po' il mondo di 1984 dove si è totalmente deumanizzati e quindi incapaci di progettare
Un
di
riscatto.
sviluppare un'identità, un riscatto, esatto, grazie, sì,
Diceva
esatto.
i plongeur parigini,
I plongeurs,
che
esatto.
sono?
Sarebbero, diciamo, è una qualifica di, diciamo, la più bassa in assoluto dei lavoratori di ristoranti e alberghi, diciamo, fra il tuttofare, il facchino e il lavapiatti. Fondamentalmente tutte queste cose assieme in realtà.
Dunque, il lavoro che in qualche modo non c'è, è difficile da trovare, che quando c'è abbruttisce, non dà la possibilità di pensare ad altro e dunque di organizzarsi, così costruire la propria dignità. Tra l'altro, ne abbiamo parlato anche ieri con Ciccarelli, c'è una dimensione morale che la società
Esatto.
benestante attribuisce alla povertà, dunque una dimensione morale negativa c'è. Però Orwell un modo di riscattarsi dalla
Assolutamente sì,
povertà.
assolutamente sì. Dunque, direi proprio di sì, e questo è un punto importantissimo, forse anche un po' dimenticato. Orwell è uno fra i primi che parla di odio dei poveri, ossia odio verso i poveri, ma non tanto avvertito quasi per vie scaramantiche dal ricco, dal benestante, ma proprio dai poveri stessi. Lui mostra come i poveri odino gli altri poveri, al punto che i senza tetto spesso odino gli altri senza tetto, e questa è la seconda parte del romanzo ambientata a Londra, senza tutto sommato rendersi conto che loro stessi sono senza tetto. Orwell su questo ci dà dei ritratti assolutamente illuminanti. Quello di Paddy, per appunto un senza tetto che disprezza i senza tetto, scusi, è un po' il ritratto di una persona livorosa, parassitica, abietta, incapace. Orwell usa terminologie che oggi non usiamo più, lui parla proprio privo di virilità. Il senso ovviamente è quello di una, togliendolo ovviamente al netto del genere, di una propria capacità, senso di responsabilità e anche magnanimità a un certo punto, che invece è quello che Orwell contrappone al Paddy, diciamo, il campione negativo, al senza tetto negativo del romanzo. Il senza tetto positivo è Boso, e questa è la possibilità di riscatto, direi. In Boso esemplifica la volontà, la curiosità, l'interesse per la bellezza e il custodire gelosamente la propria libertà, perché povertà e libertà vanno sempre un po' a braccetto con Orwell in modi e secondo traiettorie imprevedibili, abbastanza sorprendenti. Boso dice chiaramente, e il protagonista quando ascolta quelle parole non nasconde la propria affascinazione, che fin tanto che si studia, si continua a nutrire la propria curiosità e la propria voglia di sapere, non ci interessa nemmeno più di tanto della propria indigenza, si continua a essere persone libere e quello è il vero senso della vita. Io leggo in questa dignità il riscatto, di cui stiamo parlando e che Orwell pone un po' agli antipodi del totalitarismo a cui dedicherà poi le opere, diciamo i capolavori della maturità. Da una parte la decenza, la dignità, che si può nutrire soltanto di libertà e di educazione, di formazione, di studio, di letteratura, dall'altra la disumanizzazione del totalitarismo all'interno del quale ovviamente si perde totalmente il libero arbitrio e la dimensione dell'individualità.
Dunque, un racconto anche della guerra tra poveri, in questo volume di cui stiamo, parlando, anche questa poi è diciamo così, un meccanismo confermato, no? Dalla sociologia, il fatto che chi sta male se la prende di solito con chi sta ancora più male di lui, purtroppo, però anche la possibilità del riscatto. In questo volume di Orwell, Senza un soldo a Parigi e Londra, di cui abbiamo parlato oggi con lei, Andrea Binelli. Io lo ricordo, lei è professore di lingua e traduzione inglese all'Università di Trento e traduttore dell'edizione italiana di questo volume uscito nel 2022 per Newton Compton. Io la ringrazio per essere stato con noi.
Io ringrazio voi e vi auguro un buon ascolto. Grazie di nuovo.